Roma, ore 10.
Subito invece vi parliamo di un libro, soprattutto del contenuto di questo libro, che mi fu presentato tempo fa da un amico. Mi disse: mai sentito parlare di The China Study? The China Study? Io dico no, non ho mai sentito nominare. E lui dice: guarda che è una cosa rivoluzionaria che riguarda l'alimentazione, è lo studio più completo sull'alimentazione mai condotto finora. Arriva dall'altra parte del mondo e sembra che le cose che arrivano dall'altra parte del mondo siano sempre migliori. Io questo non posso dirlo con certezza, non posso garantirlo, però posso sicuramente informarvi di quello di cui vi sto parlando, insieme a Michele Riefoli, che è collegato con noi. Buongiorno Michele, benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
È un medico, Michele, ed è membro della Società Scientifica Nutrizione Vegetariana. È vegano, suppongo?
Sono vegano da 30 anni, però vorrei precisare che sono un kinesiologo nutrizionista, non un medico.
Ma è questo, per chi si occupa di queste cose, non essere medico è un, cos'è, un limite, oppure un'altra scelta?
No, direi che è un punto di vista diverso, forse diciamo più orientato alla cura della salute che non alla cura delle malattie, quindi abbiamo un punto di vista assolutamente... forse diciamo innovativo.
Beh, guarda, sai perché te lo dico, Michele? Perché secondo la bioterapia nutrizionale e secondo alcuni studiosi dell'argomento, l'alimento è medicina.
Certo, assolutamente. Ippocrate diceva, no?
Voglio dire, anche
l'alimentazione.
No, anche noi possiamo dirlo, perché effettivamente noi ci sentiamo bene o male molto spesso anche in conseguenza a quello che abbiamo mangiato. Quindi voglio dire, si fa questa differenza. Essere vegano per 30 anni cosa ti ha prodotto? Quale vantaggio ti ha dato?
Ma guarda, io ho iniziato per motivi diciamo di curiosità scientifica, ho iniziato a cambiare alimentazione per verificare se quello che sentivo dire durante gli anni universitari, cioè che non si potevano ottenere alte prestazioni e stare in salute
e se non si mangiava
avere successo
carne
nello sport, se non si mangiava carne e proteine animali. Siccome c'era qualche mosca bianca che cominciava già a quei tempi, i primi pionieri, a dire che non era vero e che invece si poteva anzi conquistare, ottenere una salute migliore, allora io ho voluto sperimentare e in effetti così è stato, cioè ho notato immediatamente dei benefici dal punto di vista dell'innalzamento dei livelli di energia, mi sentivo assolutamente di vivere in una pienezza che non avevo mai sperimentato prima, nonostante stessi in salute e comunque fossi un atleta. Le mie prestazioni miglioravano in maniera misurabile, quindi ho avuto la mia risposta. Poi chiaramente questo mi ha indotto a dire, cosa faccio adesso che ho capito che sto meglio? Torno indietro, vado avanti. Ho deciso di andare avanti. Questo ha indotto le persone che mi stavano vicino, amici, parenti, familiari, a incuriosirsi, a chiedermi ma perché cambi, ma perché non sei più come noi. Questo 30 anni fa devi capire, Francesco, che non era come oggi, no? Dove
certo,
tu cambiavi l'alimentazione, ti chiedevano ma perché, fai parte di qualche setta,
certo.
Un brutto male.
sei strano. Guarda, noi parliamo di alimentazione molto spesso, quindi siamo attrezzati a questo e ad altro, okay. Però siamo curiosi anche perché un'esperienza come la tua, cioè 30 anni vegano, non è da tutti, no?
E vorrei precisare, Francesco, sì, che è un tipo particolare di essere vegani, cioè perché nel senso orientato comunque alla salute, al benessere, perché si può essere vegani anche a patatine, Coca-Cola e dolci, sigarette, caffè, alcol. Questo per dire che ci sono degli stili di alimentazione che al di là dell'etichetta sono più orientati alla salute e al benessere, altri invece magari per altre ragioni ad alimenti che non sono proprio il massimo, ecco. Quindi io mi sono sforzato, tra virgolette, perché è stato più che altro un piacere scoprire, ecco, il piacere che fa bene, perché l'alimentazione è e deve essere un piacere, non una rinuncia. Ma ho capito in questi anni che siamo, come dire, un po' schiavi di abitudini che ci portano a ci impediscono un cambiamento nella direzione del benessere maggiore, ecco.
E c'è naturalmente, e iniziamo da qui. Vogliamo andare intanto su un paio di opere. Ecco, uno dei tuoi libri è Mangiar sano e naturale con alimenti vegetali integri. E l'altro giorno una nostra amica ci diceva: attenzione, perché al pane completamente integrale non credo che lo facciano completamente integrale. È possibile o no?
Ma assolutamente sì, è possibile, soprattutto ce lo possiamo fare anche noi in casa.
E qual è questo. La differenza? Qual è la differenza in positivo?
Ma diciamo che il pane completamente integrale significa mantenere nella farina una quantità di crusca, diciamo la quantità di crusca originale, che appesantisce l'impasto, e quindi questo richiede un'abilità nella lievitazione, nel fare proprio fisicamente il pane, che non tutti hanno, e soprattutto nella grande produzione industriale noi non troviamo il pane integrale vero. Esiste un finto pane integrale dove aggiungono alla farina bianca semplicemente un po' di crusca.
Quindi non è integrale sul serio.
No, non è integrale, perché il chicco integrale, oltre ad avere il cuore del chicco, che è l'amido, quindi la parte bianca, ci sono 6-7 strati superficiali prima di arrivare alla crusca vera e propria. Ecco, nella raffinazione eliminano tutto, il germe, la crusca e i 7 strati dove si concentrano le proprietà nutritive, sali minerali, proteine, anche grassi essenziali. Per esempio nel germe di grano, tu sai che dal germe di grano si ricava l'olio di germe di grano, quindi tutto questo viene eliminato. Si usa la farina bianca e poi si aggiunge un po' di crusca, che è proprio la parte, diciamo, esterna, più esterna, che è esclusivamente fibrosa. Quindi quello è un finto pane integrale. Per avere il pane integrale vero bisogna poi o farselo in casa oppure andare nel circuito dei negozi di alimenti biologici naturali.
Allora, una cosa che viene spesso avanzata da chi non conosce bene, da chi guarda da lontano, anche chi è vegetariano, chi è vegano, dice: ma perché poi non si vede la differenza? Uno dovrebbe, se si nutre in questo modo tutti i giorni da anni, e se sta attento, se ha scelto una strada di salute, di naturalezza, dovrebbe apparire molto meglio di quello che sembra. Dovrebbe essere un Superman, ecco, una Superwoman. Apparire più giovane, invecchiare di meno. Sì. E invece dov'è la differenza?
Adesso io sono alla radio, purtroppo non mi potete vedere, però diciamo che senza presunzione quello che dicono i miei coetanei è che me li porto molto bene. Certo, questo potrebbe essere anche un fattore genetico, però sono sicuro, visto i miei parenti, i miei familiari, insomma, senza voler fare nomi e cognomi, da dire, comunque me li porto bene. Ma così si riportano bene tutti quelli che seguono un regime alimentare attento.
Cioè, un vegano porta meglio i suoi anni rispetto ad un carnivoro, questo vuoi dire tu?
Ma assolutamente sì, un vegano salutista, non un vegano, come dicevo prima, patatine fritte e Coca-Cola, cioè un vegano salutista, cioè uno che è consapevole e usa il cibo con il piacere, ma anche di farsi del bene, assolutamente sì, perché sennò altrimenti dovremmo teorizzare che mangiando male, mangiare bene o mangiare male non cambia niente, e invece non è così. Guardate che almeno io seguo persone sul cambiamento alimentare da 30 anni, arrivano che hanno dei problemi, cambiano alimentazione, stanno meglio, ringiovaniscono, diventano più calmi, risolvono piccoli e grandi problemi di salute che si portavano dietro. Alcune persone che stavano perdendo i capelli, per esempio, si interrompe la perdita dei capelli, altri che hanno una pelle che diventa più luminosa, è quello che dà il senso, no, del minore invecchiamento. D'altra parte, il cibo vegetale, soprattutto quando, attenzione, vegano, ecco, questa è una cosa che va sottolineata, se se un vegano mangia tutto cotto o prevalentemente cotto, ad esempio, si priva di tutta una serie di sostanze nutritive come antiossidanti, vitamine, sali minerali protettivi per la salute, per la salute delle cellule del tessuto connettivo. Quindi tutti questi apporti nutrizionali in favore di questo rendono più giovanile e più prestante chi si nutre, soprattutto o almeno il 50% di cibo crudo, perché altrimenti si è vegani, ma nel lungo periodo le differenze con i non vegani si assottigliano molto, e forse è questo che tu mi volevi un po' rappresentare. Effettivamente, almeno io con il mio libro Mangiare Sano Naturale cerco di far passare questa informazione, che per me è fondamentale: almeno il 50% del cibo dovrebbe essere crudo, perché tieni presente che la vitamina C, che è importantissima per la bellezza e la luminosità della pelle, oltre che un antiossidante, un antitumorale risaputo, la vitamina C sopra i 60 gradi muore, si disattiva.
Ma non è possibile, e non serve prendere delle pastiglie, dei ritrovati anche naturali che contengano le vitamine?
Ma può essere un aiuto, ma non si può sostituire il cibo. No, non è possibile. Cioè, l'aiuto senz'altro, quando dovesse essercene bisogno, d'accordo, ma non è possibile pensare di sostituire. D'altra parte si chiamano integratori per quello, cioè integrano una base che deve essere solida a base di cibo. E il problema, sai qual è, Francesco? Che oggi le persone non vuole cucinare più nessuno, non vuole lavare le verdure, che ci vuole tempo, poi ci vuole tempo a masticare, il microonde che in 30 secondi ti riscalda un cibo surgelato precotto, che però è devitalizzato perché è 6 mesi che è lì. Purtroppo, se andiamo nella direzione in cui nessuno vuole più fare da mangiare, ma vogliamo trovare tutto pronto, se dobbiamo farlo noi in 30 secondi, temo che nel futuro ne vedremo delle brutte, cioè, nel senso che le malattie e le difficoltà, diciamo, l'aspettativa di vita sana già si sta abbassando, si è abbassata di 10 anni, questo è stato come dire, statisticamente già rilevato, che a fronte di un aumento dell'aspettativa di vita si è abbassata di 10 anni l'aspettativa di vita sana, nel senso che viviamo più a lungo, ma nella fase finale della vita siamo sempre più malati. E quindi passiamo il tempo a uscire da una clinica per entrare in un ospedale. Dobbiamo capire che non è quella la strada. Il cibo, tu dicevi prima, noi siamo fatti di ciò che mangiamo. Allora,
dicevo che comunque l'alimentazione, il cibo è comunque l'alimento, è una medicina, può essere una medicina, cioè può curare. Allora, altre domande. Andiamo un po' a The China Study. Cos'è China Study?
Il China Study è questo studio imponente che si è svolto a partire dagli anni Ottanta, è durato 20 anni, grazie alla Cornell University, alla Oxford University e all'Accademia Cinese delle Scienze, sotto la direzione di Colin Campbell, che era il direttore di questo progetto epidemiologico, ha messo in relazione l'alimentazione di un numero impressionante di persone cinesi che vivevano sia in Cina, ma che poi erano anche emigrate negli Stati Uniti oppure in Europa, e si è visto come queste persone, a seconda di come mangiavano, sviluppavano determinate patologie in base appunto al loro tenore di vita. Questo ha portato a scoprire migliaia di correlazioni tra l'alimentazione e le malattie. Ne sono venute fuori delle belle. Una di queste, per esempio, è che prima si pensava che il colesterolo, che è uno dei fattori di rischio cardiovascolare, aumentasse esclusivamente con l'assunzione di grassi saturi, quindi grassi animali. Si è scoperto che un eccesso di proteine, le proteine stesse sono in grado di aumentare il colesterolo, in particolare la caseina, che è la frazione proteica dei latticini, del formaggio, che è in grado di aumentare il colesterolo 5 volte di più della soia, che sono sempre proteine ma vegetali, e che l'eccesso di proteine costituiscono il substrato per la promozione delle cellule cancerogene. Quindi tutto questo naturalmente ha creato un dibattito internazionale. Naturalmente ci sono, tu devi pensare che l'alimentazione è comunque un business mondiale, ci sono interessi in ballo pazzeschi, per cui altri scienziati hanno cominciato a criticarlo dicendo che non era vero, che non era confermato, eccetera. Però il problema qual è? Che la gente dal basso, indipendentemente dagli studi scientifici, sta realizzando, sta sperimentando e sta montando una consapevolezza che non è più circoscrivibile a una moda. Qui non c'è stato un attore famoso, un cantante che ha lanciato la moda. Qui la gente si sta veramente aprendo gli occhi, sta capendo, sperimentando, che se cambia alimentazione sta meglio. Quindi mentre prima andava dal medico e diceva io ho questa patologia, il medico diceva sì, ma l'alimentazione non c'entra niente, adesso si comincia a capire che c'entra. Questo è il merito principale di questi studi scientifici, in particolare China Study, che ha dato un grande contributo a questo movimento.
Allora, The China Study, macro edizioni, macro edizioni e l'editore. Poi facciamo qualche domanda anche a Michele Riefoli. È lo studio più completo sull'alimentazione mai condotto finora di Colin Campbell. E qual era, stavi dicendo Michele adesso, riguardo a questo?
Sì. Stavo dicendo che appunto China Study e poi tra l'altro Colin Campbell viene in Italia da 4 anni.
Nei prossimi giorni.
Nei prossimi giorni sarà ad Abano Terme, noi saremo con lui per questo convegno internazionale, il quinto convegno internazionale, tra l'altro sembra che verrà per l'ultima volta, lui perché comunque c'è anche la sua età, verrà per l'ultima volta e insieme a una quarantina di relatori, anzi forse anche di più di relatori a livello internazionale, tra cui ci sarò anch'io che mi onoro di far parte di questa squadra, saremo ad Abano Terme a confrontarci, perché qui non c'è un approccio di tipo ideologico, qui c'è un approccio magari ideale, senz'altro sì, però anche pragmatico. Quindi vogliamo, ci sta a cuore solamente la conoscenza, la consapevolezza e il benessere delle persone. Allora ci confronteremo, ci sono delle differenze magari tra di noi, ma questo è sempre un bene, e avremo modo di dialogare anche con il grande pubblico. Questa è una bellissima esperienza, sono 3 giorni di convegno, io ci vado sempre molto volentieri e tra l'altro invito chi ha interesse per queste tematiche a non perdersi questa occasione.
Allora, tra le domande, una ci dice che una signora, la donna più anziana d'Italia, piemontese, ha 116 anni, mangia uova e carne tutti i giorni. Anche la genetica conta, come la mettiamo?
La mettiamo che sono assolutamente d'accordo, nel senso, innanzitutto tanti auguri alla signora,
certo.
Ci mancherebbe. Diciamo che quando noi facciamo presente i vantaggi di un'alimentazione a base vegetale o strettamente vegetale o prevalentemente vegetale, dobbiamo considerare che questo ha effetti sui grandi numeri. Poi ci sono sempre le eccezioni, c'è sempre qualcuno che mi dice ma mio nonno ha mangiato carne tutta la vita, ha fumato il sigaro e ha vissuto fino a 100 anni. Ecco, se noi dessimo a 1000 persone l'alimentazione di questo fortunato nonnino, lui ed altre 10 persone sopravvivono fino a 100 anni, tutti gli altri invece se ne vanno via prima e precocemente. Quindi è sui grandi numeri che possiamo capire l'impatto.
Chiedono del latte, l'effetto del latte.
Il latte è un alimento specie specifico, quindi quello che va bene per noi è il latte materno, il latte vaccino non è assolutamente indicato. Ha fatto più danni il latte, ai bambini soprattutto, e anche al terzo mondo, quando siamo andati a dare gli aiuti con il latte in polvere, ha fatto più vittime e danni di alcune guerre.
Anche il latte senza lattosio?
Beh, il latte senza lattosio chiaramente può essere un vantaggio per chi è intollerante al lattosio.
Ma non cambia nulla, dici tu.
Ma non lo sarà, perché ci sono le intolleranze alla caseina. La caseina è uno dei promotori del cancro, dice Campbell. E tra l'altro, appunto, essendo la frazione proteica, ci sono persone che sono intolleranti alla caseina perché non hanno l'enzima chimosina, che è quella che è in grado di metabolizzarla.
Mamma mia, vabbè.
Ci sono persone che non sanno di essere intolleranti ai latticini. Direi che il 50% della popolazione intollerante lo sa e l'altro 50% non lo sa. Poi c'è qualche eccezione che invece va avanti bene, come la nostra nonnina di 116 anni, certo.
Bene, allora Michele, grazie. Michele Riefoli, contiamo di sentirti ancora magari con un anche botta e risposta con gli ascoltatori, va bene?
Perché no, arrivederci.
A presto Michele Riefoli, autore di Mangiarsano e Naturale per la Macro Edizioni.
Roma, ore 10.